Gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova edizione dello speciale Gustavo Claros che si occupa dell'attualità internazionale. Andiamo in onda ogni domenica dalle ore 18.30, una volta lo facciamo in diretta e la volta successiva lo facciamo in replica in questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale. E oggi siamo al 21 maggio 2023, quindi questo vuol dire che il 28 maggio saremo in replica e che torneremo con la diretta il 4 giugno. Innanzitutto, prima di parlare di qualsiasi argomento, credo che è utile ricordare su questo periodo più che mai che un modo per contribuire con questa radio attraverso il 5 per 1000. Avete da scrivere? Allora, il numero è 922-786-102-89. Ancora, 922-786-102-89. Così potete contribuire senza tirare fuori neanche un euro a favore, naturalmente, di Radio Cooperativa. E naturalmente si mantengono i metodi tradizionali, il RID bancario, il pago elettronico e il tradizionale ma sempre funzionante 120-82-301. Ripeto, 120-82-301, intestato Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35-131 Padova. Andiamo al dunque, perché oggi faremo una puntata speciale perché abbiamo qui in studio di Albignasi, con Stravataglia numero 89, un ospite molto gradito e molto prestigioso, dopo scoprirete perché, che ci parlerà sulla questione dei migranti che si spostano da una parte all'altra del mondo, quindi non ci concentreremo sul caso italiano, e soprattutto su questa misura che molti governi, molti stati portano avanti, che è molto contestata, molto discussa, ovvero questa idea di costruire frontiere ovunque. Ne abbiamo parlato in più di un'occasione nella trasmissione che va in onda ogni giovedì dalle 19.10, dedicato all'America Latina, della frontiera che esiste fra il Messico e gli Stati Uniti, dove 3.000 dei 5.000 chilometri, non vorrei sbagliare, però stiamo parlando di più o meno quelle cifre, si è costruito questo muro fra il Messico e gli Stati Uniti. E poi ci sono delle frontiere un po' dovunque, per esempio pensiamo al caso fra il Nord e il Sud Corea, fra l'Uzbekistan e il Kirghizistan, fra il Botswana e il Zimbabwe, poi fra l'Arabia Saudita e lo Yemen, fra Brunei e l'Imbang, fra il Kazakistan e l'Uzbekistan. Questi paesi, Uzbekistan e Kazakistan, che si è parlato negli ultimi giorni, sono tornati in primo piano a proposito di un controvertice che magari, se avevamo tempo, ne parleremo in questa edizione dello speciale Gustavo Claros. Adesso cosa facciamo? Facciamo una pausa musicale. Quando torniamo, sì, vi presento l'ospite molto gradito. Fra poco scoprirete di chi si tratta. A fra pochissimo. Andiamo avanti con questa puntata corrispondente al 21 maggio 2023, quando sono le 18.42 minuti, con questa puntata che è dedicata all'attualità internazionale, anche se oggi vorrei fare una cosa che non riguarda soltanto l'oggi, da una notizia d'ultimo momento, bensì vorrei che analizzassimo insieme all'ospite che vi presento adesso la questione dei muri, come impedisce il transito dei migranti da un punto all'altro del mondo. Credo che siamo molto fortunati qui a Radio Cooperativa, perché ho davanti a me, agli studi di Albignasego, al professor Paolo Di Stefani. Paolo Di Stefani, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Grazie per venire fin qua.
Salve, grazie a voi dell'invito.
Paolo Di Stefani insegna tutela internazionale dei diritti umani all'Università di Padova, dipartimento che appartiene a Scienze Politiche. Ecco, stavo dicendo, un panorama, se vogliamo, tanti paesi, tante culture, tanti continenti, però c'è qualcosa che li accomuna, che li mette insieme, e cioè i muri che vanno trovati dappertutto, muri che sono già costruiti e muri che sono in procinto di essere costruiti, giusto, sì. Stefani?
Sì, più che di muri io parlerei a questo punto, visto che si tratta anche di un così, visto le circostanze di questi giorni, parlerei proprio di dighe. Un tentativo di contenere i flussi, contenere il rischio, percepito almeno come tale, che numeri, diciamo, significativi di persone possano travasarsi da un'area all'altra e quindi destabilizzare dal punto di vista economico, dal punto di vista della sicurezza, da vari punti di vista, certi paesi, i nostri paesi. Dell'Europa si parla da molti anni come fortezza Europa, intendendo proprio questo, l'idea che attorno alle frontiere esterne dell'Unione Europea si erge, come dire, virtuale o anche reale in alcuni casi, per alcuni tratti, una specie di barriera, no? delle fences. Cominciata, diciamo, l'idea non è nuova, la muraglia cinese, maggiori monumenti dell'umanità nei millenni, e poi le muraglie, i tentativi di contenere appunto l'espansione dei popoli, i movimenti dei popoli si sono diciamo, proposti nel corso della storia in maniera più o meno diciamo efficiente. L'esempio forse di cui negli anni recenti si è parlato di più e su cui si è anche scritto e discusso tanto è quello israeliano, naturalmente, tra Israele e i territori occupati, insomma i territori palestinesi, e la famosa frontiera che anche tu hai citato tra gli Stati Uniti e il Messico, le frontiere minate tra il nord e il sud Corea, i vari territori che sono stati interessati da conflitti armati più o meno recenti, in Vietnam, in Cambogia, in Laos, in Mozambico, in Somalia, eccetera, e poi più di recente appunto questi tentativi di creare dei sistemi complessi, non sono soltanto barriere di cemento, eccetera, sono apparati di controllo che usano ovviamente tecnologie avanzate, non sono soltanto barriere fisiche, ma sono anche barriere diciamo gestite da satelliti dove volano.
Sì, perché a questo si aggiunge la tecnologia, quindi certo. Un elemento nuovo per rafforzare il sistema che già c'era prima, giusto?
Tutti noi le abbiamo sperimentate queste barriere, basta entrare in un aeroporto e vedere, diciamo, i vari, no, livelli di controllo che esistono, che sono, insomma, stati istituiti appunto per garantire.
Sì, scusami se interrompo, mi stanno scrivendo che non si sente molto bene la tua voce, se puoi avvicinarti più al microfono. Okay. Grazie.
Okay. Sì, dicevo appunto che tutti noi abbiamo fatto esperienza di questi controlli, insomma, negli ultimi 10 anni siamo diventati, ci siamo un po' abituati, no, ad essere fotografati, impronte digitali, passaporti che contengono dei chip riconoscibili di qua e di là, insomma siamo tracciati, e questa è una forma di diciamo controllo delle frontiere, degli attraversamenti, ovviamente molto più soft se volete, però anche molto più intrusiva, perché i nostri dati poi restano lì, vengono raccolti, e serve per tenere a distanza o perlomeno controllare e tenere eventualmente a distanza coloro che, in base alle verifiche che vengono fatte, risultano pericolosi, non adatti, non idonei, non in regola con i documenti, con documenti discutibili, non idonei ad attraversare la frontiera, ad entrare nel nostro territorio, eccetera, eccetera. Sì, questo è un meccanismo che come dire, differenzia il nostro tempo da quello in cui no, i romanzi dell'Ottocento, no, in cui questi aristocratici inglesi o borghesi che venivano dalla Francia o dalla Germania attraversavano mezzo mondo, facevano le scoperte archeologiche, eccetera, senza che nessuno gli chiedesse nulla, no? Bastava esibire una lettera, un passaporto di quelli ben timbrati, eccetera, e si poteva attraversare il pianeta grazie, diciamo, ai buoni uffici della propria monarchia. Adesso invece siamo tutti controllati, anche qua ci sono delle differenze vistose. Con il nostro passaporto italiano possiamo andare quasi in tutti i paesi.
Sì,
ci sono alcuni paesi il cui passaporto non gli fa neanche
certo. Guarda, casualmente ieri stavo parlando con un amico britannico, lui abita in Italia, ha sposato un'italiana e lui diceva, cavolo, da che c'è la Brexit non posso andare dove voglio, ma magari è facilitato per andare, non lo so, negli Stati Uniti o in Australia, però dice se voglio andare a tanti altri paesi non ho più il diritto. Quindi da adesso, grazie a sua moglie, ha deciso di prende la cittadinanza italiana per avere un passaporto europeo, quindi la dice lunga, secondo me, di quanta differenza c'è nel peso di ogni passaporto, no?
C'è chi può e chi non può, ovviamente chi non nasce con un passaporto, diciamo, nasce in un paese da cui può ottenere un passaporto. Pensiamo ai 1,5 miliardi di cinesi che hanno possono ottenere un passaporto effettivamente, però per ottenerlo ci sono svariati livelli di controllo interno a cui sono soggetti, che passano dal capo ufficio al capo del partito locale, all'amministratore della città e poi su eccetera. C'è una specie di gioco tra i cinesi, quelli che hanno un certo lavoro, che lavorano ad un certo livello, no? Quanti controlli subiscono per avere un visto sul loro passaporto, no? Quanto meno sono questi controlli, quanto più alto sei nella scala gerarchica, no? E chi ne riceve soltanto 7-8 si considera abbastanza privilegiato.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, sta rispondendo alla nostra domanda il professor Paolo Di Stefani. Tu che c'era una specie di graduatoria, no? In quanto valevano i passaporti?
Oh, sì.
Ti ricordi qual è quello che vale di più, di meno?
I passaporti europei sono quelli che valgono di più, cioè nel senso che sono quelli che consentono di andare nel maggior numero di paesi senza avere un visto o avendo dei visti, insomma, facili da ottenere, relativamente agevoli da ottenere dal punto di vista economico e anche dal punto di vista della, appunto, possibilità di averlo. Credo che ai primi posti ci sia tipo la Svizzera, la Francia, cose del genere. Ovviamente
perché c'è distinzione fra i diversi paesi europei?
Certo, sì. Per esempio la Francia, almeno fino a qualche tempo fa, adesso non so, con le recenti vicende in Mali, Burkina Faso, eccetera, aveva un accesso privilegiato a differenza nostra in una serie di paesi africani, per esempio, ex colonie, dove c'era un rapporto più...
Certo, c'è la distinzione fra il passaporto italiano, francese, spagnolo, certo, eccetera, e il passaporto europeo in generale.
Certo, tutti i nostri passaporti italiano, eccetera, sono passaporti dell'Unione Europea, però poi c'è anche, diciamo, ovviamente, diciamo, riportano anche la nazionalità e quindi hanno un regime diverso. E alcuni paesi richiedono il visto, altri non lo concedono se non in circostanze eccezionali. Adesso, per esempio, è impossibile... abbastanza difficile, credo, viaggiare in posti tipo l'Iran o tipo il Myanmar, eccetera, anche per la stessa Cina, insomma, non è automatico avere il passaporto. Però, per dire, noi abbiamo cercato di invitare delle persone che erano di cittadinanza iraniana con un passaporto iraniano, presenti però temporaneamente in Turchia, e avevano chiesto di ottenere un visto temporaneo per alcuni giorni dal consolato italiano in Turchia, a Istanbul, e non l'hanno ottenuto in tempo, perché i crolli vengono fatti e ovviamente se non vengono conclusi in tempi rapidi, e spesso la politica è quella di portarli un po' avanti, eccetera, poi l'occasione sfuma.
Ti viene in mente qualche esempio di un paese che in cui dici il passaporto mi serve soltanto per andare a un paese limitrofe o pochissimo altro e poi serve molto poco?
Per la situazione che dicevo prima della Cina, lì per ottenere il passaporto per andare all'estero c'è una serie di controlli amministrativi e di polizia che sono estremamente penetranti. Se uno non ha non è nell'ambito di un'operazione organizzata, no? Dalla sua amministrazione, dalla sua azienda, eccetera, e vuole muoversi da solo autonomamente, fare il turista molto banalmente, venire a vedere una mostra, eccetera, credo che sia abbastanza improbabile che ottenga questo tipo di... Io ho visto appunto in alcune città cinesi la fila di persone per avere il visto per andare negli Stati Uniti, per esempio, no? C'è una fila costante di persone fuori dal consolato americano, e quello è l'ultimo stadio, quello è l'ultimo passaggio. Vuol dire che nel frattempo avevano avuto un via libera da parte delle proprie autorità nazionali, insomma. Spiega anche perché molte persone che arrivano da noi in Europa, eccetera, non hanno i documenti. Non hanno i documenti perché oggettivamente non possono averli. Cioè, uscire dal loro paese è già un'impresa, uscire dal loro paese e venire legalmente in Europa, in Italia, eccetera, non è affatto facile.
Sì, in effetti sono le leggi quelle che determinano che una persona sia indocumentata, che sia illegale o meno.
Certo, è un dato che nasce dalla legislazione, che noi possiamo definire più o meno. Adesso, per esempio, in questi giorni mi pare che sia stata resa possibile, diciamo, semplificato o addirittura insomma reso più agevole l'ingresso verso l'Unione Europea da parte delle persone che vivono in Kosovo. E questo ovviamente smuove tutta una serie di situazioni, di persone che potranno adesso con, diciamo, facilità arrivare nei paesi dell'Unione Europea. Fino alla settimana scorsa non era possibile. L'ottenimento di un visto per un paese europeo era una cosa molto complicata e che richiedeva tempo, soldi, pianificazione, eccetera, eccetera.
Ma una volta che ottengono questo passaporto, per esempio i cinesi, cosa possono fare?
Sostanzialmente possono venire in vacanza e poi il fenomeno dell'overstaying, cioè restare oltre i termini fissati dal loro visto ed entrare in una situazione quindi di, dal nostro punto di vista e anche dal loro punto di vista, di illegalità o di irregolarità. E quindi è come se noi andassimo appunto in vacanza da qualche parte e il nostro visto ci dice puoi stare 90 giorni di solito, no? 3 mesi, eccetera. Questo è il massimo se non hai un contratto di lavoro o una cosa del genere. E tu invece resti lì, oltre il tempo previsto.
Sì, quello succede non soltanto con i cinesi.
Succede,
no?
Con tutti, ovviamente. Succede con quelli che usano appunto la scusa del viaggio, del turismo, eccetera, per poi chiedere un permesso di soggiorno e cercare di stabilirsi in un paese esterno a loro, dove non avrebbero avuto altro modo di arrivare se non
con questo metodo. Allora, si può fare una specie di collegamento fra sviluppo della democrazia all'interno del paese e difficoltà per espatriare anche per motivi turistici? Quello che racconti molto bene sulla Cina succede con altri paesi che magari...
Succede con molti altri paesi,
non
sì.
Esattamente, c'è una dittatura o le libertà democratiche non sono garantite?
Tutti i paesi che vogliono avere un forte controllo sui propri cittadini.
C'è un collegamento diretto.
La prima forma di controllo è quello di rendere difficile l'uscita dal paese o sottoporre ogni, diciamo, movimento verso paesi esteri a dei controlli molto accurati, controlli di sicurezza, controlli di polizia. Anche noi, quando chiediamo il rinnovo del passaporto, vogliamo farci il passaporto, si va in questura, non è che si va dal sindaco, diciamo, si va dall'autorità di pubblica sicurezza. Nei paesi dove c'è uno stato di polizia o dove comunque il ruolo della sicurezza nazionale è enfatizzato, no? Il potere della sicurezza nazionale è enfatizzato, il controllo dei documenti per andare all'estero, ma anche per muoversi da una città all'altra, da un paese all'altro, avere avere il controllo sul movimento interno delle persone è uno dei... diciamo, degli indicatori, no? del livello di come dire, quanto un paese, un certo regime è, diciamo, disposto a accettare misure autoritarie, no? Meno rispettoso invece delle libertà personali, libertà di movimento in primo luogo. Poi il movimento vuol dire tante altre cose, vuol dire informazione, vuol dire contatti, vuol dire apertura, trasparenza, fare in modo che le cose che capitano a casa tua siano conosciute anche da chi abita all'estero. Quindi diciamo questo è uno degli indicatori più evidenti, diciamo, dell'apertura che uno Stato, una società, un regime ha nei confronti del resto del mondo.
Anche ci sono gli spostamenti interni che sono limitati senza uscire del paese, c'è anche questi casi?
Le norme sui diritti umani e di solito la normativa costituzionale dei vari paesi dice che uno ha il diritto di muoversi dove vuole e di stabilirsi anche dove vuole all'interno del proprio paese. Al diritto di lasciarlo e al diritto di rientrarvi, no? Questo però non è sempre così agevole. I migranti, gli stranieri che vivono nel nostro paese, in tutti i paesi europei, hanno delle limitazioni dal punto di vista della libertà di stabilirsi qui e là. Tipicamente in Europa chi arriva e ottiene un permesso di soggiorno in Italia, per dire, non è che automaticamente può usufruire delle libertà di stabilimento che abbiamo noi cittadini europei e andare a lavorare in Germania o in Francia o a svolgere le sue attività economiche in questo o quel paese. È limitato, può restare soltanto in Italia. Per poter andare fuori ha bisogno di, insomma, verificare che se il suo visto, se il suo permesso di soggiorno lo permette oppure no, e spesso non lo permette affatto, perché è un riconoscimento dato dal singolo paese che non viene automaticamente riconosciuto dagli altri stati dell'Unione Europea. In paesi grandi, in paesi dove ci sono problemi anche di sicurezza e appunto di controllo della popolazione, anche gli spostamenti interni sono sottoposti a dei controlli di sicurezza. Non è il caso dei paesi europei. Nei paesi europei questa cosa vale per i non cittadini europei, soprattutto motivata da ragioni di welfare, no? Cioè si vuole impedire che la gente, i non cittadini, scelgano e si muovano, quindi vadano a stabilirsi nei paesi o nelle regioni, nelle città all'interno del singolo paese dove le condizioni di accoglienza sono migliori, perché altrimenti si creerebbe una specie di, appunto, flussi interni che poi creano delle difficoltà, o almeno si dice che possano creare delle difficoltà dal punto di vista del welfare. Pensate, se c'è una città, che so, del nord Europa dove anche allo straniero viene riconosciuto un reddito un reddito minimo, dove ci sono migliori condizioni abitative, dove ci sono scuole gratuite, eccetera eccetera, no? Tutti finirebbero lì, no? Questo è il discorso che si fa, e quindi delle restrizioni vengono imposte alla possibilità di muoversi all'interno dei singoli paesi o da un paese all'altro, ancora più ovvio. Proprio per impedire questa specie di...
Quindi una delle quattro libertà dell'Unione Europea, ovvero lo spostamento delle persone, vale soltanto per i suoi cittadini.
Vale per i cittadini, non vale per i non cittadini, sì. Poi l'Europa, in realtà, a parte questi meccanismi, chiamiamoli normativi e morbidi, no? Che convincono le persone che si muovono attraverso incentivi, disincentivi, eccetera, anche l'Unione Europea ha i suoi muri veri e propri, insomma, di cemento col filo spinato, eccetera. Spagna, Ceuta e Melilla in particolare, no? le due enclave in Marocco. Adesso una muraglia vera e propria è stata costruita in Ungheria, tra l'Ungheria e la Serbia, e qualcosa del genere si sta costruendo tra la Lituania e la Bielorussia, e anche la Polonia ci sta pensando, nei punti dove è più, dove si concentrano certi movimenti e movimenti che si vogliono tenere sotto controllo. Non ci sono muraglie in mezzo al mare, in mezzo all'Adriatico o nell'Atlantico, tra le Canarie e la costa africana, però ci sono pattugliamenti, ci sono una serie di investimenti anche importanti sul controllo satellitare dei movimenti che si svolgono in queste aree. E sono quelle di cui si parla spesso, insomma, no? Sono aree super sorvegliate dove però avvengono anche, nonostante questa sorveglianza, avvengono naufragi, migliaia di persone
ma queste
muoiono.
Frontiere, anche se non sono all'interno dei paesi europei, bensì vado verso l'esterno, diciamo così, scusami il termine banale dell'Europa, non vanno in contraddizione con qualche normativa europea?
Con la normativa, beh, la normativa europea si applica in Europa.
Pensando ai diritti umani, no?
Oh, beh, allora, dal punto di vista dei diritti umani, dicevo prima che c'è questo diritto fondamentale che è quello di lasciare il proprio paese e di farvi ritorno. Quindi ci dovrebbe essere questo diritto di ottenere un documento legale che ti consente di andare all'estero. Naturalmente non c'è detto che si sia il diritto di andare ovunque, no? E queste sono limitazioni che dipendono appunto dallo stato in cui vivi e dalle sue politiche e anche dalle politiche degli altri paesi, naturalmente, che possono non darti l'autorizzazione per entrare. Ecco, c'è il diritto di lasciare il proprio paese, di tornarci, non c'è il diritto di entrare in qualsiasi stato. Questa è una cosa su cui anche le norme sui diritti umani, a partire dalla Dichiarazione Universale del 48, non hanno potuto, diciamo, andare oltre una certa soglia. E qui, diciamo, la scelta se fare entrare o meno una persona nel proprio territorio è una scelta che caratterizza un po' la sovranità dello Stato. Ci sono dei limiti però alla possibilità che lo Stato ha, al diritto che lo Stato ha di lasciar fuori le persone. Un limite che esiste molto chiaramente a partire almeno dagli anni 50, fine anni 60, diciamo, della nostra epoca, che vale per tutti, non soltanto per l'Europa, ma per qualsiasi altro paese. Un limite è quello che deriva dal principio cosiddetto di non refoulement, cioè non respingimento, possiamo tradurre. Cioè, se io chiedo aiuto, ho il diritto di chiedere aiuto e non posso essere, come dire, impedito da entrare in contatto con delle persone che possono aiutarmi nel paese estero. Se io mi trovo fuori dal mio paese e mi rivolgo alle autorità o a una persona qualsiasi e chiedo aiuto e dico ho bisogno di protezione perché il mio paese non me la dà, c'è il dovere di ascoltare. Non si può girarsi dall'altra parte, non si può spingerlo a distanza.
Respingere. Prima si analizza e poi si respinge o si accetta la procedura, ma dopo un esame, no, della situazione.
Dopo un esame. E questo è, diciamo, il motivo per cui si mandano spesso nelle zone di frontiera, non so, tipicamente persone che non parlano le lingue, persone che vengono da tutt'altra parte del paese. Perché sono magari quelli più disposti a non ascoltare, a respingere, e questo ovviamente è in contrasto con quel principio.
Sì, questo riguarda il diritto internazionale, non soltanto l'Unione Europea, o mi sbaglio?
Questo riguarda tutti gli stati, è una norma, come si dice, di diritto consuetudinario, sta scritta nella Convenzione sui rifugiati, che è una convenzione del 1951 e che all'inizio valeva soltanto per le vicende post Seconda Guerra Mondiale, ma poi il principio è diventato di diritto comune, quindi di diritto generale. Proprio la Commissione, la Corte Interamericana dei Diritti Umani hanno elaborato molto su questo punto. Il diritto di non essere respinti prima, quando si ha bisogno di aiuto, è una norma cogente, no? Cioè una cosa da cui gli stati non possono far finta di nulla. E infatti quando non lo rispettano, negano di compiere questo tipo di azioni, perché sanno che sono azioni illecite. Ci sono purtroppo alcune eccezioni, paesi che si vantano di questi comportamenti, e questi non sono dei begli esempi, insomma.
Paolo Di Stefano, come si inserisce la costruzione dei muri in tutto quello che hai appena detto?
Sono uno strumento per soprattutto simbolico, secondo me.
Politico, dimostrativo verso la propria popolazione?
Sì, perché ovviamente mai nessun movimento reale di persone è stato fermato dai muri. I muri si gira attorno, si bucano, si scava sotto, eccetera. è un modo per, diciamo, dare alla propria popolazione questo messaggio: noi vi stiamo tutelando, vi stiamo proteggendo la vostra sicurezza, la vostra, il vostro benessere, eccetera, rispetto alle minacce che vengono dai barbari. È sempre quella l'idea, no? C'è qualcuno al di fuori del nostro gruppo, della nostra tribù, eccetera.
Si fa riferimento alla storia antica, sembra che sia cambiato in parte.
Sì, sì. La storia antica si faceva riferimento alla storia preistorica, quindi diciamo è un dato costante questo. C'è sempre qualche barbaros, no? Che sta al di fuori della nostra frontiera, da cui ci si deve difendere, no? E ovviamente, appunto, è essenzialmente un messaggio simbolico, perché non è neanche vero che afflussi significativi di persone siano necessariamente una minaccia alla sicurezza di nessuno. Pensate, cioè, in quest'ultimo paio d'anni abbiamo accolto in Europa un numero sproporzionato di profughi dall'Ucraina, qualcuno se n'è accorto. Qualcuno ha avuto, che so, la casa svaligiata da questi. In Italia 170.000 persone sono a un certo punto, no? Ci hanno preso. Adesso non lo so se questi numeri sono confermati, però tra ingressi, ritorni, eccetera, quello è l'unità di misura. Tutti gli altri rifugiati dal resto del mondo non sono neanche la metà.
Mi fai ricordare quello che è successo nel caso polacco, quando sono stati ricevuti, giustamente, questo va sottolineato, tanti ucraini che scappavano dalla guerra, e quello che è successo con i migranti che arrivavano da altre parti del mondo. Mi ricordo la disputa che esisteva fra la Polonia e la Bielorussia su cosa fare, volevano sempre sbarazzarsi uno, e poi i rifugiati erano ucraini, cambiava completamente la situazione.
Quella è una cosa ancora che non è del tutto finita.
Senza togliere merito alla gravissima situazione dell'Ucraina, sia chiaro questo.
Certo.
Prego.
Vabbè, la Polonia ha accolto così, senza nessun problema. A un certo punto c'erano 2 milioni, anche più di 2 milioni di ucraini che si sono trasferiti verso la Polonia e che hanno avuto accoglienza. La questione dei migranti di provenienza varia, Medio Oriente, Asia, Asia centrale, Asia Estremo Oriente, eccetera, che a un certo punto si sono trovati in Bielorussia, perché la Bielorussia a un certo punto ha regalato visti, no? In paesi da cui la gente emigra, no, con una certa frequenza, e illudendoli che una volta messo piede in Bielorussia sarebbero facilmente potuti, diciamo, trasferirsi, sarebbero potuti trasferire, no, un po' alla volta verso la Germania, verso il resto dell'Europa, l'Europa occidentale, eccetera. Li ha ingannati, li ha fatti arrivare tra il 2020, 2021, insomma, 2019, insomma, di anni prima del Covid, li ha fatti arrivare lì e li ha usati in maniera estremamente cinica per mettere in difficoltà le autorità polacche e degli altri paesi dell'Unione Europea. Si sono, diciamo, visti nella necessità di gestire delle frontiere da cui fino a prima non arrivava nessuno, al massimo arrivavano appunto russi e bielorussi, e adesso si trovavano a che fare con persone di altra nazionalità. Hanno reagito malissimo, cioè hanno messo insieme ovviamente una reazione comprensibile anche rispetto a questo diciamo, pessimo gioco, no? Messo in campo da Lukashenko e il suo regime. Hanno sommato a questa reazione negativa per ragioni politiche anche una reazione negativa per ragioni, chiamiamole pure, così, di pregiudizio razziale, no? O anti-musulmano, anti-islamico, ricacciando indietro, senza appunto riconoscere il diritto ad avere trattato il proprio caso in maniera formale, ricacciando indietro, e quindi ricacciando verso un paese che non li voleva, no? Queste persone. Aggiungo, rispetto a quello che dicevo prima, che non è soltanto, gli stati non solo hanno un diritto, hanno il dovere di ascoltare le persone che chiedono protezione internazionale e quindi che sono, no? E potrebbero essere riconosciuti come rifugiati. I rifugiati sono persone che appunto temono una persecuzione nel loro paese e quindi non chiedono aiuto ai propri connazionali o ai propri, alle autorità del proprio Stato e non tornano nel proprio Stato perché in quel paese...
Per tornare dal carnefice, sì.
Tornano diciamo in un posto dove rischiano la persecuzione. Ci sono anche altri casi però, per esempio persone che pur non essendo oggetto di persecuzione, perché non hanno una particolare, diciamo, visibilità politica, per esempio, eccetera, però non possono tornare nel loro paese perché rischiano la vita. E perché c'è una guerra, per esempio, una guerra in corso che colpisce l'area in cui loro vivono e da cui loro sono scappati. Oppure perché ci sono condizioni tali di disordine che la loro vita e la loro sicurezza è a rischio. Sono a rischio di maltrattamenti e torture. Questa è la situazione, per esempio, attualmente. Insomma, attualmente adesso da discutere, perché proprio ieri credo l'Italia ha detto che la Bosnia-Erzegovina è paese sicuro, quindi un paese dove si possono rispedire senza rischio, almeno così prima facie, diciamo, si possono rispedire senza rischio i richiedenti protezione, le persone. Però, insomma, nei confronti di migranti irregolari, la Bosnia-Erzegovina è un paese in cui che non ha strutture, non ha strumenti di protezione. Se noi mandiamo la gente lì, questa gente non ha nulla, no? Quindi sappiamo che spedendolo là, mettiamo queste persone in una situazione di in cui subiscono trattamenti inumani. Ecco, se noi sappiamo, se le autorità di uno Stato sanno o hanno buone ragioni per ritenere che c'è un'alta probabilità che rispedire una persona in un certo posto sia il suo paese d'origine o sia un altro paese dove appunto lo stiamo spedendo, rischia maltrattamenti, rischia tortura, rischia l'incolumità, no, fisica, anche in questo caso il respingimento non è ammesso. Devi trovare un modo per proteggerlo da quello che gli potrebbe capitare non a casa tua, ma in un altro paese. Non è necessariamente una forma di persecuzione, ma è comunque una forma di tutela. E questo è quello che giustifica tante forme di protezione cosiddetta umanitaria. No?
Certamente. E quelli che fanno, secondo il mio avviso, ma correggimi se mi sbaglio, un po' arbitrariamente la distinzione fra migranti che scappano dalla guerra e migranti economici.
Questa è una distinzione molto capziosa,
sì.
Perché sempre più spesso si parla di flussi misti. Cioè la stessa persona parte magari per ragioni economiche da Bangladesh, per dire, cerca di raggiungere, che so, il Medio Oriente oppure l'Europa, però nel frattempo magari deve chiedere un debito, si indebita con dei trafficanti, delle persone che lo aiutano a attraversare la frontiera. Queste persone, per farsi pagare il debito, contattano i suoi familiari a casa, li minacciano, lui deve, che so, farsi sfruttare. A quel punto non è più soltanto un migrante economico, a quel punto diventa vittima di traffico, no? Poi magari nel frattempo c'è un colpo di Stato nel suo paese, potrà tornare nel suo paese, non lo sa, i documenti li ha persi, gli sono stati sequestrati oppure sono scaduti. Se ritorna nel suo paese d'origine, magari per ragioni politiche, per ragioni di conflitto che nel frattempo è esploso, potrebbe subire rischi alla propria, potrebbe, diciamo, dover fronteggiare rischi per la propria incolumità, oppure potrebbe appartenere ad un gruppo religioso, etnico, eccetera, che in quel momento diventa oggetto di persecuzione. Cioè, sono, sì, tantissime le cose che possono...
Le cause sono, possiamo dire, questioni religiose, questioni razziali, questione di orientamento sessuale? Che altre cause ce ne sono per le quali una persona può essere considerato?
Sì, la convenzione sui rifugiati è anche il modo in cui i paesi di solito, parliamo soprattutto dei paesi europei, se noi critichiamo l'Europa, però effettivamente se la collochiamo sul panorama globale, l'Europa e i paesi europei sono quelli che si sono dati delle legislazioni più avanzate in questo senso. Quindi noi li critichiamo perché si sono posti una, diciamo, hanno posto l'asticella più alta degli altri, no? Se ti poni l'asticella, poi dai degli obiettivi ambiziosi, poi devi anche accettare di essere criticato per non averli raggiunti. La Convenzione sui rifugiati e in genere le norme che esistono a livello internazionale e anche nei singoli paesi sono abbastanza aperte da questo punto di vista. Ora, è chiaro, la persecuzione per motivi etnici, per motivi razziali, per motivi di appartenenza religiosa, eccetera, c'è negli ultimi decenni. Una cosa che non esisteva fino a qualche decennio fa, è emersa anche la questione della persecuzione per ragioni appunto di orientamento sessuale, una cosa di cui siamo diventati, diciamo, a cui siamo diventati sensibili in questi ultimi tempi, ma che nel 51 non, nessuno gli veniva in mente, insomma, però magari nel 51 c'era.
Non era nell'agenda, perché, allora.
Sì, non era ancora nell'agenda, ma adesso lo è diventata. Anche per dire le mutilazioni genitali femminili, no? Sono anche nell'ordinamento italiano, sono una specifica ragione che può giustificare, no, la protezione internazionale che dai a una donna. Quindi si basa sul fatto di essere una donna, magari di età, o con dei bambini, insomma, che possono essere esposti a queste pratiche che noi vogliamo che non esistano, no? Se sappiamo che in quel paese o in quell'area questa pratica è diffusa, è inevitabile, questo può essere un motivo per dare protezione a queste persone. Sono varie comunque le basi che possono giustificare questo tipo di protezione. Di solito a fondamento c'è sempre un rischio per la vita e per il, diciamo, il maltrattamento, il trattamento inumano, che può consistere in pratiche che colpiscono fisicamente la persona, ma anche in pratiche che la colpiscono dal punto di vista della dignità, dal punto di vista psicologico, eccetera. Tipicamente la tortura. In Libia non si può spedire nessuno, perché lì il trattamento che viene diciamo offerto, che aspetta i migranti irregolari, soprattutto se sono dell'Africa subsahariana, è un trattamento inumano, degradante, di vera e propria tortura che si, diciamo, un bel
che molti migranti rimangono lì, passata l'idea che tutti i migranti arrivano in Europa, milioni e tutto quanto, però ricordiamo che molti delle persone che scappano dal proprio paese rimangono all'interno dell'Africa.
Il 70%
questo è un dato da sottolineare.
Dei movimenti di migrazione, diciamo, a livello globale, che adesso migrazione forzata, sto parlando di migrazione che ha questo tipo di diciamo, forzata per motivi, come dicevamo prima, non solo politici ma anche economici, di sopravvivenza, diciamo. Il 70% avviene nel paese vicino, nel paese accanto, dalla Somalia al Kenya, dall'Uganda, dal Sud Sudan all'Uganda, adesso dal Sudan al Chad, per dire, o dall'Afghanistan al Pakistan, no? O all'Iran, eccetera. La gran parte dei richiedenti asilo afghani che arrivano in Europa ci arrivano dopo 6-7 anni, partiti ragazzini, adesso arrivano, ma nel frattempo hanno vissuto tra il Pakistan, l'Iran, la Turchia, eccetera, e a un certo punto poi in qualche modo arrivano in Europa, non ci arrivano direttamente.
Con un'infanzia bruciata, forse.
Eh beh, sì. C'è un film, non so se l'avete visto, uscito qualche mese fa, c'è un documentario in realtà, che si chiama Trieste, è bella di notte.
Ah sì, io non l'ho visto, il regista Andrea Segre.
Da Segre, Calore e l'altra persona che adesso non mi ricordo. Ma
Stefano Colisoli, può essere?
Esatto. E la parte più struggente di quel film è vedere, è un film che racconta la vicenda di un gruppo di ragazzi.
Non racconti il finale, no?
No. Okay. Cioè, soltanto un pezzettino. di ragazzi che sono partiti dal Pakistan, dall'Afghanistan, dal Bangladesh, eccetera, verso l'Europa, e sono lì pronti ad attraversare la frontiera con la Croazia, arrivare in Italia, a vedere Trieste, eccetera. Ed è struggente questi momenti in cui si vedono i video che avevano girato col telefonino quando erano partiti, prima di arrivare sui Balcani. E sono video che loro hanno girato 10 anni fa, le facce di ragazzini veramente, che nel film vedi a distanza di tanto tempo, no? Cambiati, no? Direi un po' non solo invecchiati, ma anche cambiati dalla vita, ahimè.
Certamente.
Tutti baldanzosi all'inizio e adesso lì che pregano per poter attraversare la frontiera e non morire.
Molto interessante. Allora, ti propongo di fare una cosa, Paolo Di Stefani, lo ricordo, professore di tutela internazionale di diritti umani presso l'Università di Padova. Cosa facciamo adesso? Sentiamo il trailer di Trieste Bella di Notte. Dopodiché facciamo una breve pausa musicale e dopo vorrei chiederti su altre questioni, sempre che riguardano i migranti, i diritti umani, che è il tuo campo di studio, al quale sei un esperto. Sentiamo questi due audio, cioè il trailer prima e la musica dopo, e quando torniamo con questa diretta a Radio Cooperativa, oggi 21 maggio 2023, quando sono le 19:26.
موږ به خپل کوشش کوو باقي دعا کې مې یاد ساته انشاءالله دروبه رسېږو مړه رزق چې کله نن ته خلاص شي دروبه رسېږو
Tutte le fonti internazionali più autorevoli davano conto di quello che succedeva sulla rotta balcanica.
La sarta zmana para da gao po shu.
Bas uta su kim to buzu. Shpak kase mungkin awul.
Bem gas karwasiya te selwania wala biu lo karwasiya te warko. A zindagai na zlo tor kale.
Nel caso in cui un migrante manifesti l'intenzione di chiedere protezione internazionale, non viene riammesso.
C'è stato un periodo in cui questo invece succedeva?
Ma questo, sinceramente, dagli atti non risulta.
Ragazzi, ci sono tre sfide, siamo andati a vedere la lettura da con la placare che era solo. Ma perché non si può fare tutto? Non si può fare tutto. Se si può fare tutto, si può fare tutto. Se si può fare tutto, si può fare tutto. La tre sfide si può fare tutto. Si può fare tutto.
C'è bisogno di presentare questo brano che si chiama Clandestino? Probabilmente no. Forse c'è bisogno di ricordare che la voce che avete appena ascoltato è di una brasiliana, il suo nome è Adriana Calcagnotto. Ho sentito tante volte sull'altra trasmissione con Duce Sottoscritto, cioè Latinoamericano, dove ci concentriamo in particolare del caso delle notizie, la musica, la cultura e così via, che riguarda l'America Latina. Adesso invece in questa trasmissione guardiamo quello che succede in tanti altri paesi del mondo, come per esempio la Siria. Ricordiamo l'importante flusso migratorio durante la guerra in Siria. La stragrande maggioranza dei casi dei migranti sono finiti nella Germania di Angela Merkel, credo che era vicino al milione di rifugiati, e poi ci sono altri, un po' come ricordava il nostro ospite Paolo Di Stefani, professore di tutela internazionale dei diritti umani, ci sono altri casi che rimangono nei paesi più vicino al paese di origine. Comunque una frase di quello che ha detto prima Paolo Di Stefani la ricordo particolarmente, ovvero che anche se tu fai un muro, alla fine i migranti di una o altra maniera trovano il modo di scavalcarlo, facendo qualche buco sottoterra, per così dire, ma in uno o altro modo ce la fanno. Quindi va chiesta l'effettività di una misura del genere. Paolo Di Stefani, ci concentriamo sulla questione dei siriani o anche in Iraq, dove c'è un grosso spostamento di persone. Se vuoi dire qualcosa al riguardo,
più difficile, diciamo, perché appunto è uno di quei paesi dove il sistema di controllo militare, poliziesco, eccetera, è molto forte, per cui effettivamente da lì non è facile uscire. In Siria invece, come sappiamo, durante il periodo della guerra, che non è del tutto finito, ma insomma ha avuto il suo culmine appunto un po' di anni fa, e che ha portato poi alla famosa crisi migratoria, no? Crisi dei rifugiati del 2015-16-17, no? Un milione di persone sono arrivate verso l'Unione Passa, verso l'Europa, spesso di proveniente appunto dalla Siria. Mentre un milione di persone si spostava verso l'Europa, ce n'erano due o tre in Turchia, uno in Libano, che è un paese di 2-3 milioni di abitanti, per cui l'impatto non è banale.
Si ricorda che a un certo punto era intorno al 20-25% della popolazione libanese era rifugiati, giusto?
Una situazione,
non so come sarà adesso, però
Diciamo le cose sono un po' rientrate, perché c'è stata questa incredibile rimonte, riabilitazione poi di Assad, rientrato anche nella Lega Araba, abbastanza sconvolgente, visto che insomma è colui che ha scatenato questo conflitto, che ha massacrato la propria popolazione, insomma, ma non entriamo in questa cosa. Si sono create le condizioni perché si potessero pensare delle politiche di resettlement cosiddette. Cioè, è chiaro che la presenza, ne parliamo per la crisi, per la guerra in Siria, ma lo stesso si può dire per la Somalia, per Yemen, eccetera. Le persone fuggono, trovano un'accoglienza, diciamo, di emergenza nei paesi vicini, però quella non è una soluzione durevole. Una soluzione durevole potrebbe essere appunto il loro ricollocamento in un paese sicuro, come paesi europei, nordamericani, l'Australia, eccetera. Ci sono alcuni paesi che hanno, diciamo, una lunga tradizione di ospitare persone che sono state riconosciute come rifugiati o comunque meritevoli di protezione da parte di altri stati, no? Che però non possono garantire loro tutte le condizioni, eccetera, e che li ricevono man mano. Forse lo stato più avanzato in questo senso è il Canada, no? In Canada arrivano moltissime persone che hanno avuto riconoscimento di protezione, che so, in Etiopia, in qualche paese africano, oppure in paesi del Medio Oriente, eccetera, chiedono di poter poi migrare in Canada. Lì c'è una procedura molto rigorosa, ovviamente, che seleziona poi alla fine le persone, e arrivano quelli che hanno più bisogno e anche quelli che hanno più possibilità di integrarsi. Qualcosa del genere è stato avviato anche dall'Europa, da paesi europei, proprio a cominciare dal conflitto, dalla crisi siriana, ma poi anche esteso ad altre situazioni, Libia naturalmente, però i numeri sono davvero minimi, poche centinaia di persone all'anno, ultimamente ancora di meno. L'Italia, credo che nel 2022, c'è un rapporto che adesso non ho qui sotto mano, però c'è un rapporto uscito alla fine dell'anno scorso di Migrantes, della Fondazione Migrantes, che dà questi numeri, credo fossero quattro persone, che sono riusciti.
Sì, numeri irrisori.
Irrisori. Così come, ahimè, abbastanza irrisori sono i numeri del cosiddetto, dei cosiddetti corridoi umanitari, no? Quelli organizzati dalla comunità di Sant'Egidio, dalle chiese evangeliche in Italia, ovviamente con l'aiuto del Ministero degli Affari Esteri e del governo italiano. Un progetto partito intorno al 2015, credo, sempre come una specie di risposta, un tentativo di risposta alla crisi di quegli anni, e che prevedeva appunto la individuazione direttamente nei paesi dove le persone scappavano, in Libano, in Libia, in Turchia, di famiglie, persone con particolari vulnerabilità a cui si voleva risparmiare la lotteria del viaggio per mare verso l'Italia, verso l'Europa. Questi sarebbero stati candidati a qualche imbarco verso Lampedusa e quant'altro. Per evitare questa roulette russa si è creato, no, questo corridoi umanitari, che però nel giro in questi appunto 6-7 anni, dal 2015-16 fino ad oggi, hanno coinvolto per l'Italia 4.000-4.500 persone, credo, non di più. Quindi sono numeri che ovviamente non hanno un impatto, hanno un significato simbolico, fanno capire che si può fare, che anche senza costi, diciamo, di accoglienza, perché queste persone vengono sostanzialmente ospitate dalle reti delle associazioni, delle ONG che li sostengono, gli stati potrebbero appunto essere più attivi su questo fronte, le società nostre europee potrebbero accogliere persone, però appunto la loro incidenza sui numeri complessivi è ancora sottodimensionata. Occorrerebbe sviluppare queste politiche, farle diventare qualcosa di molto più consolidato, insomma, in Europa, visto che una certa disponibilità da parte della società civile esiste, andrebbe coltivata. Però se coltiviamo quello, poi rischiamo di smentire, no, la retorica sull'invasione, no, sui muri che bisogna
tirare su. Però fa comodo, fa comodo e paga in termini elettorali, penso.
In termini elettorali sì, in termini economici non credo, perché adesso siamo qui a fronteggiare il cosiddetto inverno, come si dice,
demografico,
no? È uno degli strumenti per far fronte a queste.
Vabbè, ma l'importante è proteggere l'etnia, Paolo.
Entriamo in questi discorsi, che però non sono discorsi del tutto.
No, io scherzavo, perché in realtà quando c'è un ministro che parla in questi termini c'è molto da chiedersi, molto da preoccuparsi. Allora, mentre ti ascoltavo attentamente su quello che dicevi, tu hai nominato il rapporto della Fondazione Migrante. Su questo informe l'ho cercato e dice: la mobilità internazionale cresce insieme alla situazione di vulnerabilità. Nel suo riassunto del rapporto Immigrazione 2022, la Fondazione Migrante si afferma che il numero di migranti internazionali è stimato in 281 milioni nel 2021, cioè 3.6% della popolazione mondiale. Non è che sono cifre così alte, 3.6, a fronte di 272 milioni del 2019. Di questi, quasi due terzi sono migranti per lavoro. La principale causa dell'aumento del numero complessivo di persone che si trovano a vivere in un paese diverso dal proprio sta nel acuirsi e nel protrarsi del numero di contesti di crisi registrati a livello mondiale, che hanno fatto superare ad inizio 2022, per la prima volta nella storia, la soglia dei 100 milioni di migranti forzati, con un notevole incremento rispetto agli 89.3 milioni del 2021. Significa anche l'esistenza di 345 milioni di persone a grave rischio alimentare, quasi 200 milioni in più rispetto a prima della pandemia, nell'area del Mediterraneo allargato si registra un incremento della situazione di vulnerabilità della popolazione straniera residente, con pesanti conseguenze sui processi di integrazione dei migranti nei paesi di destinazione. Come possiamo commentare questi dati, Paolo Di Stefani?
Allora, li commenterei in due sensi. Allora, la prima cosa che va detta è che appunto i numeri sono in crescita di questi migranti forzati, cioè persone che sfuggono da conflitti, guerre o da situazioni di estrema precarietà economica. Quindi possiamo considerarli economici, migranti economici, ma migranti economici nel senso che fuggono la fame o la scarsità estrema, no? Carestie, eccetera, eccetera. E spesso le cose vanno insieme, ovviamente. Allora uno potrebbe dire, attenzione, qui sono numeri enormi, con tutta la buona volontà noi dobbiamo difenderci da queste persone. Avranno anche tutti i loro diritti, ma diciamo sono troppi. In realtà, dicevamo, di questo 100 milioni la gran parte resta più o meno dove sta. Parliamo di migranti che sono usciti dal proprio paese ma che non sono allontanati, per esempio, dall'area africana, si sono spostati dall'Etiopia al Sud Sudan, per esempio, o dalla Somalia al Kenya, eccetera. Quindi non sono assolutamente da qualificare come minacce per l'Europa. È abbastanza antipatico che spesso sia in Italia sia negli altri paesi la legislazione sui rifugiati, sui richiedenti asilo venga sempre accompagnata da misure di tipo penale, no? C'è sempre questo, diciamo, implicito abbinamento migranti, rifugiati, criminalità, no? Sia pure criminalità degli scafisti, no? Dei trafficanti. È un modo per, diciamo...
Sì, senza dimenticare spingere... che gli scafisti sono l'ultima ruota del terreno.
Tra l'altro. È un modo per spingere in questo spazio di inquietudine, di perturbazione, eccetera, tutto il discorso che riguarda i migranti. È un modo forse, non so se voluto, probabilmente sì, ma anche un po' inconscio, no? di collocare tutta questa partita dentro uno spazio, come dire, da cui i ben pensanti vogliono rimanere distanti. Prima cosa, non è un rischio per la sicurezza questi 100 milioni di migranti. Un rischio per la sicurezza sono le mezze dozzine di terroristi, di suprematisti, eccetera, eccetera, che girano e che sono pesantemente armati e che muovono azioni criminali. Ma i milioni di migranti non destabilizzano la sicurezza delle persone. L'abbiamo visto con i milioni di ucraini che si sono trasferiti in Europa in questi mesi e che non hanno fatto.
Non ci risulta che sia stata un'ondata di rapine in banca.
Certo. Uno può dire, soprattutto erano donne, erano bambini, famiglie, eccetera. Ok.
I maschi invece sono tutti cattivi, certo, delinquenti.
Certo. Siamo questo stereotipo per cui appunto quelli dell'est sono così. Vabbè. Allora, prima considerazione è questa. La seconda considerazione è che mi fa venire in mente questi tuoi numeri riguarda la capacità di integrazione che le nostre società potrebbero avere. Ripeto, non sono numeri sconvolgenti, però sono situazioni che noi spesso non conosciamo e dietro le quali ci sono responsabilità rispetto alle guerre, rispetto alle situazioni di disastro ambientale, economico, ecologico, che in qualche maniera ci vedono protagonisti. Gruppi di persone che vengono da una serie di determinati paesi rispetto ai quali noi abbiamo, noi come europei direi, persone che vivono in questa parte del mondo, abbiamo delle responsabilità storiche con cui non siamo ancora in grado di fare i conti. Anche questo elemento credo di giustizia, no? Il fatto che da questi paesi, da queste società noi abbiamo acquisito molto nel corso del tempo, da cui noi abbiamo rubato molto nel corso del tempo, questo elemento qua dovrebbe in qualche maniera diciamo giustificare una risposta diversa, nel senso della maggiore accoglienza o perlomeno nel senso della maggiore consapevolezza del problema, cioè sapere che in varie parti dell'Africa subsahariana, per esempio, la situazione di disastro ambientale e di conseguente conflittualità che adesso vediamo presente per esempio in Sudan, ma insomma fino a qualche mese fa c'era una guerra civile in Etiopia e così via, tutte queste cose qua dipendono anche dal tipo di organizzazione economica da cui noi traiamo vantaggio in questo momento, no? Clamorosa la situazione dell'Africa centrale, dove la Repubblica Democratica del Congo viene sistematicamente, no, rapinata da aziende di tutti i tipi, e poi ci lamentiamo che ci sono dei flussi di persone che scappano da lì e prima o poi raggiungono anche l'Europa.
Quindi un po' per confermare questa idea che ci lamentiamo ai migranti, però molte volte siamo noi a produrli, possiamo dire così, in alcuni casi. No?
Li produciamo sia dal punto di vista materiale, nel senso che il sistema economico, diciamo, da cui noi europei per esempio traiamo vantaggio, pensiamo ai meccanismi del commercio internazionale, l'accesso ai mercati molto facile per noi e molto più difficile per chi produce nel sud del mondo, eccetera. Quindi noi produciamo materialmente persone che poi vengono estromesse dai mercati e devono cercare soluzioni alternative emigrando, e li produciamo anche questi migranti irregolari attraverso la nostra legislazione, quindi facendo quelle cose che dicevamo all'inizio, no? Quindi riducendo le possibilità di ingresso legale, di ingresso protetto, diciamo, nei nostri territori, attraverso le nostre frontiere, rendendo difficile, se non impossibile, l'ingresso appunto con i documenti in regola da buona parte del mondo verso i nostri territori, per ragioni che un po' sfuggono, hanno a che fare forse con certi pregiudizi di tipo così etnico, pregiudizi che insomma risentono un po' della storia coloniale degli scorsi decenni, degli scorsi secoli.
Rifacendo un po' all'informe di cui parlavo all'inizio di questa trasmissione, parlando sui confini, i muri che ci sono creati, stiamo parlando di dati dicembre 2021, si parla che i muri di confini si trovano nelle seguenti nazioni: Corea del Nord e Corea del Sud, Hong Kong, Sudafrica e Mozambico, Egitto, Kuwait e Iraq, Spagna, alcuni paesi li hai nominati prima, Paolo, Uzbekistan e Kirghizistan, Sudafrica, Turkmenistan e Uzbekistan, Uzbekistan e Afghanistan, Botswana e Zimbabwe, India, Arabia Saudita e Yemen, Brunei e Limbang, Kazakistan e Uzbekistan, Bulgaria, un altro che hai nominato prima, Arabia Saudita e Iraq, Ungheria, Macedonia e Israele. Esistono anche diverse barriere proposte e pianificate tra Belize e Guatemala, Costa Rica e Nicaragua, Thailandia e Malesia e Stati Uniti. Altre nazioni hanno barriere in costruzione, tra cui India e Bangladesh, India e Myanmar, Iran e Pakistan, Ucraina e Russia. La Polonia e la Bielorussia hanno annunciato un muro di confine nel 2021 per prevenire l'immigrazione clandestina, mentre la Repubblica Dominicana e Haiti hanno annunciato un muro di confine quest'anno. Il confine tra Pakistan e Afghanistan è stato costruito nel 2021 e il confine tra Grecia e Turchia è stato ampliato. Come facciamo a uscire da questa spirale, Paolo Di Stefani?
È una spirale che rispecchia il riesplodere di una serie di conflitti. Cioè l'esempio tipico è quello che tu menzionavi, no? Ogni tanto si parla di costruire questa barriera all'interno dell'Ucraina, no? L'idea è il conflitto ha creato una situazione di fatto, no? Di divisione dell'Ucraina in due pezzi. Se le cose vanno avanti nel senso negativo con cui si sono messe, è probabile che si creerà in questo paese una divisione di fatto tra la parte est e la parte ovest, che sarà sanzionata, no? Con una barriera. Di fatto già c'è, e quando i bombardamenti cesseranno, perché prima o poi cesseranno, e il territorio non sarà, diciamo, interamente liberato, ecco che si creerà una situazione tipo appunto Berlino nel dopoguerra, tipo le due Coree, eccetera. E quindi già qualcuno pensa dove costruire esattamente la barriera, dove costruire il muro tra est e ovest Ucraina, eccetera. Qualcosa di simile, ahimè, esiste tra la Bangladesh e il Myanmar. Lì il problema è posto da questa popolazione di Rohingya che appunto qualche anno fa è stata oggetto di attacchi specifici da parte del governo di Myanmar, dei militari. I Rohingya sono una minoranza musulmana in un paese che è in larga misura buddista, e quindi sono visti come una specie di corpo estraneo, e l'idea è quella di spostarli verso il vicino musulmano, che è appunto il Bangladesh. Il Bangladesh d'altro canto non vuole ricevere quest'ulteriore massa di persone, ed ecco che diciamo da un lato e dall'altro l'idea è quella di costruire delle difese fisiche, no? per impedire il mescolamento dei Rohingya alla società del Bangladesh o alla società del Myanmar. Sono tutte situazioni che hanno alle spalle quindi dei conflitti armati, la cui stabilizzazione viene vista nella temperie che stiamo vivendo come il consolidamento di frontiere internazionali e anche frontiere interne. Siamo in una fase storica in cui discorsi sulla convivenza, sulla mescolanza, sull'ibridazione tra culture, etnie, eccetera, trovano sempre meno spazio. C'è insomma, qualche tempo fa si parlava di sovranismo, ma il sovranismo ormai è acqua passata. Adesso siamo quasi alla riscoperta della geopolitica dei tempi di Bismarck, per così dire, no? Si riscoprono le nazionalità, le identità, eccetera, l'accennavi anche tu prima. E quindi diciamo il momento dal punto di vista politico culturale è un po' quello che è, e va nel senso di sdoganare quest'idea della difesa con i muri, no? Rispetto alle sfide. È un po' un paradosso appunto che gli anni della mondializzazione stiano adesso, come dire, avendo come esito questa specie di riscoperta.
Il discorso è che la mondializzazione e la globalizzazione sono sempre delle merci e più difficilmente le persone, no?
Ma anche delle merci in realtà, perché se ci pensi, quest'idea che adesso non dobbiamo avere neanche un litro di petrolio che venga dalla Russia, quest'idea per cui ognuno, le grosse diciamo, entità politiche tendono a farsi il loro internet, no? A mettere sotto controllo e a gestire in maniera separata quello che invece 10-20 anni fa veniva presentato come appunto una specie di dato consolidato, cioè il fatto che internet è per tutti e unirà il mondo, no? Adesso internet è gestito, non è la stessa internet che vedi in Europa, quella che trovi nel Medio Oriente o quella che, a cui puoi accedere.
È diventato con il tempo un diritto fondamentale, no? L'accesso a internet.
L'accesso all'informazione. Accesso all'informazione anche attraverso, anche oltre, al di fuori delle frontiere del singolo paese, perché l'informazione è diciamo la cultura, o è la cultura di tutti oppure è semplicemente l'ideologia che ciascuno si coltiva per sé, a casa propria, insomma. E l'utopia di internet aperta è disponibile in qualsiasi parte del mondo, è durata poco, probabilmente non poteva durare oltre, però ora appunto questa idea di mettere sotto controllo la rete e di, diciamo, riportarla sotto l'autorità, no? dei singoli paesi, sta facendo capolino, insomma, no? Con chiusure di internet, con la proibizione di usare certi servizi, la diversa regolamentazione dei servizi a seconda del paese in cui vengono messi a disposizione, eccetera. È davvero un cambio di paradigma e di passo abbastanza importante e inquietante. Quindi, diciamo, i muri che tengono lontane le persone sono, ahimè, una costante, però anche per le merci, anche per le comunicazioni, anche per l'informazione c'è questo ritorno a una specie di autarchia che trovo abbastanza così, insomma, umiliante, direi.
Sono le 19:59 minuti di oggi, 21 del 5 2023. Io ringrazio tanto il professore di tutela internazionale dei diritti umani Paolo Di Stefani per spiegarci molto esauriente il suo racconto, la situazione migrante sia dal punto di vista dell'attualità ma anche la questione dei diritti che non vanno mai dimenticate né trascurati. Grazie mille e alla prossima, Paolo.
Grazie a voi, arrivederci.
Molto gentile anche per il tempo che ci ha dedicato. Ho fatto una puntata monotematica, però mi sembra che l'argomento lo meritava. Come adesso merita che voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Vi ricordo che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Ricordo che sabato prossimo, 27 maggio, ci sarà l'assemblea di Radio Cooperativa delle ore 14:30 presso la sede Beati Costruttore di Pace, via Antonio da Tempo numero 2. L'altra cosa che va ricordato è che 922-786-10289, ripeto, 922-786-10289 è il numero attraverso il quale potete contribuire con questa radio attraverso il 5 per 1000. Ci tenevo a ripeterlo perché è un momento decisivo, quindi se avete dubbio su dove destinare i vostri 5 per 1000, vi ho appena dato, meno di 30 secondi fa, la risposta. Quindi continuate all'ascolto della cooperativa. Da Gustavo Claudio non mi resta più che salutarvi. Noi ci riascoltiamo quando, giovedì prossimo, dalle ore 19:10, con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!